Eccoci qua, benvenuti a Il Primato Quotidiano, rassegna stampa e commento delle notizie del giorno e non solo, insomma, qui su Radio Bandiera Nera ad opera, diciamo così, sotto la responsabilità e l'egida della redazione del Primato Nazionale. Oggi qui con voi ci sono io, Davide Di Stefano, e staremo insieme fino alle ore 14 su, appunto, questa web radio. Commenteremo un po' quello che sta succedendo in queste ore. A tenere banco sono un po' sempre, anche vabbè, a parte la politica italiana ovviamente e il coronavirus, anche le proteste, diciamo così, no? Tutta l'ondata di antirazzismo, Black Lives Matter, eccetera eccetera, tutto quanto quello che stiamo seguendo, no? Ormai da settimane. E anche sul Primato Nazionale oggi ce ne siamo occupati, perché ogni tanto, insomma, c'è qualcuno che dimostra di non essere obnubilato dal pensiero unico, dal politicamente corretto, e questa volta è il caso di una calciatrice che ha deciso di non mettersi in ginocchio, a differenza di quanto fatto da tutte quante le sue compagne, ma anche, diciamo, da tutta una serie di squadre nel mondo, compresa la S Roma, no, che scende in campo con la maglietta Black Lives Matter, eccetera, la Premier League e quant'altro, poi tutte le multinazionali che stanno spingendo, no, l'antirazzismo come prodotto, e quindi abbiamo, no, da L'Oreal che non fa le creme sbiancanti, alla Mercedes, notizia di pochi minuti fa, che andrà con la livrea nera in solidarietà per l'antirazzismo, la Coca-Cola, la North Face, che addirittura imbruttiscono a Facebook, a Zuckerberg, perché non è abbastanza antirazzista, se non si impegna, insomma, su Facebook a contrastare il razzismo, loro non gli fanno più la pubblicità. Ecco, in tutta questa pazzia che sta ormai dilagando, ogni tanto c'è qualcuno che dice no, e in questo caso c'è questa immagine molto forte di questa calciatrice americana, appunto, che non si inginocchia. Andiamo a leggere l'articolo di Cristina Gauri. USA, la calciatrice ribelle non si inginocchia, resta in piedi e canta l'inno. La partita di calcio femminile della, non lo so, NWSL Challenge Cup, insomma la Lega Americana di Soccer, come lo chiamano loro, disputata sabato mattina tra North Carolina Courage e il Portland Thorns FC, non verrà ricordata per l'ora e mezza trascorsa in campo, ma per quella manciata di minuti in cui le giocatrici, indossate la maglietta dei Black Lives Matter, si sono inginocchiate mentre suonava l'inno nazionale. Parola d'ordine: mancare di rispetto all'inno per protestare contro le discriminazioni. Il video e le foto delle 22 giocatrici che, ginocchio a terra e mani sul cuore, ascoltano lo Star Spangled Banner, insomma l'inno americano, hanno incantato le belle anime antirazziste di mezzo pianeta. Coraggio incredibile, che immagine potente, è l'ovvio mantra ripetuto dai media negli ultimi due giorni. Ma in questo marasma dittatoriale da politicamente corretto, il vero coraggio l'ha invece avuto la giocatrice del North Carolina Courage. Dovrebbe trattarsi del portiere Sam Lesnack, ma dopo leggeremo, insomma, anche il nome e la storia di questa ragazza, che in quel momento sedeva in panchina e quindi non è stata ripresa dalle telecamere, perché infatti c'è questo video su Twitter dove fanno vedere, no, le giocatrici in campo, e poi fanno vedere anche una delle due panchine, ma non fanno assolutamente vedere la panchina dove era presente, appunto, questa Sam Lesnack. Insomma, ci ha pensato un fotografo dalle tribune, Mortarella, mentre unica della fila di riserve, rimaneva orgogliosamente in piedi durante l'esecuzione dell'inno, pur indossando la maglietta del movimento antirazzista. L'unica, nei fatti, vabbè, ovviamente è chiaro, lì se si fosse rifiutata anche di mettere la maglietta, mi immagino, insomma, che avrebbe avuto dei problemi proprio lei come professionista. L'unica, nei fatti, ad aver compreso che la giustizia sociale non si ottiene oltraggiando i simboli della propria nazione, verrà ora sottoposta a misure disciplinari dalla federazione sportiva per aver osato sfidare i dogmi del pensiero unico? È la domanda che ci facciamo. Verrà discriminata dalle compagne di squadra? Vedremo nei prossimi giorni. Effettivamente, insomma, di solito arriva sempre anche l'attacco, no? Nei confronti di chi, appunto, non si conforma al pensiero unico. In una certa misura si potrebbe addirittura assistere al rovesciamento di quanto accadde all'ex quarterback della NFL Colin Kaepernick, che all'epoca era stato pesantemente criticato fino a rimanere senza contratto proprio per essersi inginocchiato contro le discriminazioni. Adesso tutti quelli che lo avevano linciato mediaticamente sembrano aver misteriosamente perso la voce, a dimostrazione di quanto Pretestuose superficiali, non diva che siano le prese di posizione dei mass media. Vabbè, comunque oggi ci siamo inginocchiati per protestare contro l'ingiustizia razziale, la brutalità della polizia e il razzismo sistemico contro i neri e le persone di colore in America. Si legge in una dichiarazione congiunta di Courage and Thorns: adoriamo il nostro paese e abbiamo colto questa opportunità per mantenerlo ad un livello superiore. È nostro dovere chiedere che la libertà, le libertà su cui questa nazione è stata fondata siano estese a tutti. Vogliamo mantenere l'attenzione sul movimento Black Lives Matter per tutto il torneo, ha dichiarato il centrocampista della Carolina del Nord, Samantha Mewis, la cui squadra ospita anche un'asta online a beneficio della National Black Justice Coalition. Siamo davvero orgogliosi di noi stessi. Insomma, questo è un po' il racconto, no, di questo gesto, di questa ragazza americana che non si è inginocchiata, e noi cerchiamo anche di andare appunto a riprendere un po' di informazioni su questa ragazza, questa calciatrice, una professionista, no? E sempre in un articolo di Cristina Gauri raccontiamo un po' le informazioni che abbiamo trovato su di lei. Dice: sono una patriota. Ecco chi è Sam Lesnack, la calciatrice che non si è inginocchiata. Nella presentazione del suo profilo Instagram si definisce nell'ordine cristiana, moglie, atleta professionista, patriota, sognatrice. È lei, Samantha Lesnack, il portiere di riserva del North Carolina Courage, unica rifiutata di inginocchiarsi, eccetera, eccetera, come abbiamo detto. Quindi ecco, insomma, abbiamo trovato questo suo profilo Instagram dove, come una Giorgia Meloni di periferia, no scherzo, insomma, si definisce appunto moglie, patriota, cristiana, eccetera, eccetera. Insomma, 23 anni, originaria di Liberty in Ohio, ha firmato un contratto con appunto questa squadra North Carolina Courage il 15 luglio del 2019, quindi da un anno, e dopo aver stipulato un contratto di sostituzione del portiere all'inizio della stagione, quindi sostituisce un portiere, infatti stava anche in panchina, portiere panchinaro numero 12, diciamo, bianca, bionda, eterosessuale, sposata, antiabortista. Sul suo Instagram posta frasi della Bibbia e slogan motivazionali su non cercare scuse per non migliorarsi, incarna praticamente ogni caratteristica invisa agli antirazzisti che vorrebbero cancellare dalla faccia della terra la whiteness e sostituirla con il nuovo culto del piagnisteo ideologico e della prevaricazione nel nome dei diritti per tutti. Il fatto poi che ieri abbia condiviso un video dello youtuber conservatore Graham Allen proprio sulla necessità di preservare la sacralità degli inni nazionali lascia poco all'immaginazione sulle preferenze politiche della calciatrice. Insomma, parla la maggioranza silenziosa: sei grande, grazie per essere rimasta in piedi, che Dio ti benedica, è il tenore dei commenti sotto l'ultima fotografia pubblicata dalla Lesnack. Grazie per non esserti inginocchiata pur avendo dichiarato di supportare Black Lives Matter, la mia nuova giocatrice di football preferita, commenta un altro. Grazie per essere un esempio, amo il tuo coraggio. Un'ondata di positività che ha letteralmente sommerso quei pochi che l'accusano di essere una privilegiata bianca che sta dalla parte del potere. Insomma, a giudicare dalla considerevole mole di messaggi positivi ricevuti, si può affermare senza tema di smentita che la famosa maggioranza silenziosa evocata da Trump come soggetto politico con cui fare i conti, sia in campagna elettorale sia in questo momento storico fatto di violenza nel nome della giustizia sociale, sia davvero una realtà che rende omaggio a Samantha Lesnack. Speriamo solo che questo atto di rispetto per i simboli nazionali non le costi la carriera o il futuro. E vabbè, questo poi dopo lo scopriremo solo vivendo. È chiaro che purtroppo ormai anche la, non solo tra furia iconoclasta e conformismo, siamo anche appunto a dei livelli di repressione veramente 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 mai visti. E che dire, ma io farei subito una pausa musicale, facciamo così, va, ci andiamo a sentire un pezzo che non c'entra nulla ovviamente con la situazione americana, ecco, inteso proprio con questo, però è una canzone che incita comunque alla ribellione, seppur ovviamente in un altro contesto. Un pezzo molto bello, storico della musica alternativa o non conforme, ecco, diciamo così, italiana, e quindi ce l'andiamo a sentire così, a buffo, debotto, senza senso, come dicevano gli sceneggiatori di Boris. E quindi pausa musicale con La Vandeana, penso tratto dal Campo dei Ribelli, cantata da Mancinelli, niente, ci risentiamo tra poco.
Ride la folla ed urla al sangue che colora il collo dei soldati, fedeli alla corona, che sopra i ceppi hanno baciato il ciglio dell'onore, che col sorriso hanno gettato di sfida il guanto. Cavalieri, nella notte noi andiamo, il vento freddo del terror non ci potrà fermar. Se un rosso fiore nasce in petto a noi, è sangue di chi crede ancora, come il bel simbolo d'amor che al trono ci legò.
Eccoci qui e torniamo sempre in diretta qui su Il Primato Quotidiano. Per chi si fosse messo all'ascolto soltanto adesso, ricordiamo lo spazio del Primato Nazionale su Radio Bandiera Nera. Oggi qui con voi ci sono io, Davide Di Stefano, e andiamo un po' a vedere cos'altro ci dice, ci raccontano dal mondo. Io rimarrei un po' sul tema così USA, razzismo, follia iconoclasta e pazzie varie, perché abbiamo visto prima insomma una notizia positiva, che è quella della calciatrice che non si è inginocchiata. Andiamo invece a vedere una notizia che ho riportato oggi, anche se di qualche giorno fa l'ho trovata sul Newsweek, un giornale appunto americano, se non sbaglio inglese, scusate, potrei sbagliarmi, adesso non mi viene in mente. Comunque, mascherina obbligatoria solo per i bianchi, la follia di una contea USA. Sembra una barzelletta, invece non è così, perché appunto le forzature e le contraddizioni della nuova ondata di antirazzismo che sta attraversando l'Occidente appaiono sempre più evidenti, almeno agli occhi dei pochi fortunati ancora dotati di senno e raziocinio, no? Decisioni come quelle adottate nella contea di Lincoln, nello stato americano dell'Oregon, appaiono semplicemente folli. Un'ordinanza della contea ha infatti esentato i residenti non bianchi, tra virgolette proprio così testuale, dall'obbligo di indossare le mascherine, appunto a riportarlo al Newsweek, e la motivazione qual è? Per le persone di colore, sentite bene, indossare una mascherina che copre il volto potrebbe alimentare gli stereotipi razziali, e così, per evitare un'improbabile discriminazione nei confronti di neri e di ispanici, gli unici obbligati ad indossare le mascherine saranno i bianchi, che in questo modo però saranno effettivamente discriminati. Il cortocircuito politicamente corretto è servito. Insomma, quelle che dovrebbero essere delle misure esclusivamente connesse all'emergenza sanitaria, discutibili o meno, comunque sono sempre le solite, appunto mantenere 1,5 metri di distanza, indossare le mascherine nei luoghi chiusi, eccetera, sostanzialmente vengono invalidate in nome dell'antirazzismo, no? Perché in questo modo ovviamente non, cioè, se la metà della popolazione, cioè i non bianchi, possono non indossare le mascherine, insomma non si riesce bene qual è l'utilità di questa misura. Una decisione che la Contea appunto ha adottato in seguito alle proteste della comunità afroamericana. Per molti neri, dicono gli afroamericani, decidere se indossare o meno una bandana in pubblico per proteggere se stessi e gli altri dal coronavirus è una situazione a perdere, che può portare a conseguenze potenzialmente letali in entrambi i casi, no? Quindi il teorema ideologico è questo: tu sei un nero e quindi per questo ci sono gli stereotipi che ci fanno credere, ovviamente stereotipi, luoghi comuni, pregiudizi, cose che non hanno a che fare con la realtà e con le statistiche, chiaramente, che un nero con una bandana insomma mette più paura, e quindi in questo modo ora la polizia è spaventata e farebbe così una strage di afroamericani. Vabbè, lasciamo perdere. C'è un prof che giustifica questa decisione, appunto questa evidente discriminazione nei confronti dei bianchi viene sostenuta anche a livello accademico. C'è questo tale Trevor Logan, professore di economia dell'Università dell'Ohio, che appunto ha spiegato come l'obbligo per i neri di indossare mascherine appunto significherebbe dire alla gente di apparire pericolosa a causa degli stereotipi razziali che stanno là fuori. Quindi sarebbe un'imposizione razzista nei confronti dei neri, perché siccome esistono gli stereotipi, no, tu vorrebbe dire vai, mostrati cattivo per come ti ritengono i bianchi cattivi. Vabbè, l'approccio ideologico di Logan e della Contea di Lincoln si pone in netto contrasto non solo con la razionalità, ovviamente, ma anche con le disposizioni dei Centers for Disease Control and Prevention, scusate, l'inglese maccheronico, i quali raccomandano a tutti gli americani di indossare una copertura per il viso per contribuire a contenere l'epidemia di coronavirus. Vabbè, insomma, ecco, quindi questa è un po' la situazione a Lincoln, non in Nebraska, ma in Oregon. Tra l'altro ho visto una ridente contea che si affaccia sul mare, sull'Oceano Pacifico, nella West Coast americana. E invece andiamo a vedere un'altra notizia invece più simpatica, un fatto che è accaduto sempre negli Stati Uniti, rimaniamo sempre in tema di queste manifestazioni, questa ondata di antirazzismo un tanto al chilo che sta investendo tutto quanto l'Occidente. No, scusate, ho sbagliato, non voglio leggere l'articolo sulla cameratissima portiere, il portiere femminile che non si è inginocchiato. No, ecco qui la notizia: USA, coppia difende la propria casa, armi in pugno contro i manifestanti antirazzisti, con tanto di video. Vi invito ad andare a vedere il video e leggere l'articolo su Il Primato Nazionale. Intanto l'articolo un po' ve lo leggo, perché questo fatto è assolutamente simpatico, diciamo, anche se drammatico ovviamente. Lei con una pistola in mano, lui imbracciando un fucile semiautomatico, così di fronte alla propria abitazione, una coppia di St. Louis ha accolto un gruppo di manifestanti Black Lives Matter che stavano sfilando in un elegante quartiere della città del Missouri, una città indipendente, no? St. Louis, ovvero non direttamente collegata dal punto di vista amministrativo all'autorità di una contea. Da questa cosa che non sapevo, che ci scrive qua il sempre puntuale Eugenio Palazzini, dipende insomma direttamente dallo Stato centrale americano. Bah, non lo sapevo. Questa indipendenza, evidentemente, i coniugi in questione, entrambi avvocati specializzati in lesioni personali, hanno deciso di mostrarla con una certa veemenza, puntando armi contro circa 300 persone che stavano marciando in corteo verso la casa del sindaco, per invocarne le dimissioni dopo aver comunicato i nomi e gli indirizzi dei residenti che avevano proposto di togliere fondi al locale dipartimento di polizia. Girate a largo, qua non vi vogliamo, è neanche troppo implicito messaggio lanciato dalla coppia americana che ha deciso di presidiare la propria casa, scoraggiando eventuali malintenzionati. Una casa che tra l'altro non passa propriamente inosservata, vista l'imponenza e il particolare stile rinascimentale. La coppia di St. Louis era tra l'altro finita su una rivista locale nell'agosto 2018, non appena fu completata la ristrutturazione della loro abitazione. Soffitto dorato a cupola, doppia scala di marmo e vetri delle finestre risalenti al XIV secolo, provenienti pare addirittura dalle sale di ricevimento Palazzo d'Avanzati di Firenze, e le persiane, almeno i ferri, sono probabilmente originali, dichiarò la coppia al giornalista che li intervistò, un patrimonio non indifferente che i coniugi hanno deciso di difendere armi in pugno. Beh, insomma, se io pure avessi degli stucchi rinascimentali dentro casa o una copia originale de, non so, del David di Michelangelo, uscirei anche io con una K-47 oppure insomma quello che è, a difendere la mia abitazione dalle orde del Black Lives Matter. Io direi di concludere questa rassegna, diciamo, in riferimento all'antirazzismo, in particolar modo con un occhio di riguardo agli Stati Uniti d'America, però io direi invece di dare anche un po' di risalto ad una vecchia conoscenza italiana, se vi ricordate, insomma, per chi se la fosse dimenticata. Abbiamo Carla Rackete, la capitana, la capitana, scusate, tra virgolette, della Fussy Watch 3, non so se ancora capitano o meno, comunque insomma la rastona che insomma speronatrice professionista di motovedette della Guardia di Finanza, e ovviamente rilascia un'intervista alla DPA, che è un'agenzia tedesca, dove dice appunto: Carola sta con Black Lives Matter, giusto tagliare fondi a polizia, razzismo strutturale anche in Europa. Insomma, anche in Europa dovremmo un po' tagliare di fondi alla polizia. La speronatrice di motovedette della Guardia di Finanza, Carola Rackete, torna a parlare. A distanza di un anno dal suo ingresso non autorizzato nel porto di Lampedusa, l'ex capitana della Sea-Watch rivendica le sue gesta e si scaglia contro la politica razzista dell'Unione Europea. In un'intervista all'agenzia tedesca DPA, Rackete parla dei diritti negati dei migranti, ma anche del Black Lives Matter. Per l'attivista antifascista, il razzismo strutturale è un problema tanto nell'Unione Europea quanto negli Stati Uniti. E quale soluzione per la piaga del razzismo europeo? No, ci viene da chiedere. E lei dice: se Black Lives Matter negli Stati Uniti chiede di tagliare i fondi ai dipartimenti di polizia, spiega la Rackete, di conseguenza dobbiamo chiedere la stessa cosa in Europa con hashtag Defund Frontex, quindi ecco, togliere i fondi Defund all'agenzia europea. Perché? Qual è l'obiettivo? Insomma, tagliare i fondi per il controllo dei flussi migratori e far entrare tutti. L'intero concetto di questa agenzia è di applicare, ci dice la Rackete, adesso mi ricordettato, la politica di confine razzista degli Stati europei. Quindi gli Stati europei tutti quanti hanno una politica di confine razzista, cioè semplicemente esistono dei confini, per questo sono razzisti. Proprio questa settimana Sea-Watch ha visto un aereo di Frontex che coordinava un'operazione di rimpatrio illegale in Libia, ed è solo uno dei molti casi noti e documentati. Per la Rackete bisogna abbattere la fortezza Europa, creata per far morire i poveri dalle coste del Mediterraneo. Lontano, immagino, qui forse manca un passaggio in questo virgolettato, lontano appunto dalle coste del Mediterraneo dove nessuno li vede. Ci deve essere uguaglianza e libertà per tutti, per vivere e muoversi senza paura per la propria vita, insomma, frontiere aperte, solite cose dei no border. Voglio dire, del resto sono caro la Rackete, veda un po' lei se non sono a favore dell'immigrazione incontrollata. Coronavirus, una scusa per comprimere i diritti degli immigrati, perché per l'ex capitano della Sea-Watch anche la crisi del coronavirus in realtà è solo una scusa per comprimere ulteriormente i diritti degli immigrati. I paesi europei stanno sfruttando la crisi causata dal coronavirus per mettere da parte i diritti umani e per smettere di rispettare la legge del mare. Malta in primo luogo, ma anche altri stati europei, tra cui la Germania, stanno sfruttando la pandemia. In tutto questo, Carola Rackete non perde occasione per ribadire come l'essere bianchi sia sostanzialmente un privilegio. Come la maggior parte degli europei, noi, in quanto membri dell'equipaggio dei Sea-Watch 3, siamo soprattutto una cosa, dei privilegiati. Ciò non significa che non affrontiamo alcun problema nella vita, eh no, ci mancherebbe. Significa che nel mio caso, come donna bianca, non ho avuto paura per un secondo che la polizia potesse uccidermi durante l'arresto o dopo in cella, come invece è successo a molti neri anche in Germania. Ed è per questo che dobbiamo agire. Cioè, quindi anche in Germania, se tu sei così, di origine africana, non lo so, ti ammazzano in carcere, questo ci sta dicendo caro Araghele. Eppure non lo so, io pensavo che i tedeschi fossero più accorti e che non facessero strage di neri nelle loro carceri. Ma io direi, facciamoci un'altra pausa musicale. Anche qui questa volta, anzi va, facciamo così, ci sentiamo una canzone di Elite Fibba, sì lo so, Piero Pelù è quello che è, tutti quanti lo detestiamo con quei pantaloni di pelle che continua a mettersi anche a 60 anni, però vecchi Elite Fibba qualche pezzo prima l'avevano fatto, io in questi giorni ho in testa Mascherina, che è una vecchia canzone di Elite Fibba, ovviamente facile l'associazione mentale, no? Che viene fatta con le mascherine che vanno tanto di moda oggi, ovviamente sto scherzando, quindi andiamo a sentire Mascherina di Elite Fibba e noi ci sentiamo tra poco e torniamo sempre qui in diretta su Il Primato Quotidiano. Rientriamo, eccoci qua, sempre con il sottofondo dei, continua a dire dei Vangelis, è un compositore greco, è uno solo, non sono tanti però. Vabbè dai, l'importante è che bello, ci sta bene qui, Antartica sempre che ci... Soprattutto adesso che poi a Roma fanno 47.000 gradi, non so da voi, ma immagino che anche dove facciano un miliardo di gradi. Tra l'altro quest'anno stavo leggendo prima, adesso magari ne parliamo anche, no, che la maggior parte degli italiani non andrà nemmeno in vacanza, non lo so, magari qualche fuga qua vicino nel Lazio. Una volta potremmo fare anche una trasmissione per parlare un po' dei luoghi da vedere vicino casa, vicino Roma ce ne sono tanti, anche per fare magari un bel bagno in un lago, in un fiume, trovare un po' di refrigerio. Vabbè, la finisco col dire castronerie, andiamo un po' a fare il punto politico in Italia, a tenere banco, sembra, almeno leggendo gli articoli di Adolfo Spezzaferro, in prima pagina sul primato nazionale, che ci sia ancora la questione del MES. Ovviamente l'avevamo già scritto e riscritto tempo addietro, in tempi non sospetti, che insomma che ce l'avrebbero buttato in quel posto col MES prima o poi, no? Con la scusa che i soldi finiscono, non si possono stampare e da qualche parte vanno presi. Quindi vabbè, insomma, Zingaretti e Berlusconi uniti per far cadere l'Italia è una trappola UE del MES. Zingaretti spinge per il MES e vuole che il Movimento 5 Stelle ceda e dica sì al famigerato Fondo Salva Stati UE, perché non c'è più tempo da perdere. A fare da sponda al segretario PD ci sono gli altri alleati della maggioranza giallofucsia e curiosamente dai banchi dell'opposizione Forza Italia. I 5 Stelle sono accerchiati, potrebbero capitolare da un momento all'altro in ragione della difesa della poltrona, come già successo da quando si è insediato il governo Conte bis. Insomma, vi ricorderete una delle pagine forse più squallide della storia d'Italia, appunto la taverna che giustificava questa alleanza col PD, era veramente, veramente fantastico. Nel centrodestra Lega e Fratelli d'Italia lanciano l'allarme contro il meccanismo europeo di stabilità, puntando il dito contro quelle condizionalità nella restituzione del prestito. Vabbè, insomma, questo l'abbiamo detto più volte, no? Che è ovviamente una crepa, come si dice a Roma, tu prendi questi soldi adesso, ma ovviamente non è che li prendi a gratis, come si dice, se li devi restituire. E poi comunque in ogni caso, anche se fossero a gratis, non sono mai a gratis, perché poi ti vengono richieste delle riforme strutturali, no? Del debito e quant'altro, insomma, una cura alla greca. Però invece, a sentire Zingaretti e Berlusconi, il MES è un'occasione unica. Anzi, per Forza Italia, il sì allo scostamento di bilancio, che il governo si appresta a chiedere in Parlamento, è condizionato proprio al sì al fondo UE. Insomma, dal canto suo, il segretario Dem illustra 10 ragioni per dire sì alla trappola UE. Dalle pagine del Corriere della Sera, Zingaretti lancia un appello al Movimento 5 Stelle. Chi sta governando l'Italia ha l'obbligo di non tergiversare. Sul tavolo risorse per la sanità mai viste. Sembra quasi un piazzista. Come già fatto nelle scorse settimane, il governatore del Lazio torna alla carica sul fronte della sanità. L'attuale sistema di cura e presa in carico, fondato su 3 politiche distinte che spesso non comunicano, sanità, sociale e terzo settore, ha mostrato tutti i suoi limiti. Non va più bene, è inadeguato, sostiene. Ecco perché serve una rinascita fondata su un nuovo modello di integrazione delle politiche sanitarie, bla bla bla. Ovviamente questa rinascita, come può avvenire questa rinascita? Possiamo avere risorse mai viste prima per fare quei grandi investimenti che ci permetteranno di migliorare la qualità dell'assistenza, della cura delle persone e insieme anche di dare un concreto impulso alla ripresa economica, dice Zingaretti. Beh, mortacci tua, verrebbe da dire, scusate se mi permetto alla romana, ma se avete tagliato gli ultimi 20 anni, 30 anni, quant'è, e ovviamente anche soprattutto quando ha governato il PD, fondi su fondi a sanità, posti letto, cose, cioè sono più che dimezzati i posti letto, no, in terapia intensiva, eccetera. Questa emergenza poi non è stata, diciamo, sostenibile, o comunque no, ha avuto delle criticità proprio in virtù della mancanza dei posti letto in terapia intensiva, perché poi dopo alla fine della fiera stiamo vedendo che la mortalità comunque reale è dell'1%, quindi c'erano quei 5.000 casi gravi che sono andati in terapia intensiva, ovviamente spalmati su più settimane, più di 5.000, però insomma, ecco, il succo del discorso è con quale faccia Zingaretti ci viene a dire che servono le risorse per investire nella sanità. Poi chi abita nel Lazio, insomma, conosce anche bene, uno che ha chiuso un ospedale al mese e adesso ci viene a dire ci viene a dire questa cosa, vabbè, scusate lo sfogo. In sostanza il MES serve per investire nella ricerca, per la digitalizzazione del settore sanitario, per migliorare la medicina. Insomma, ecco, Zingaretti fa questa marchettona al MES e Salvini invece ovviamente dice il MES lo fermiamo, quelli sono soldi del Monopoli. Come abbiamo visto in queste settimane, il MES divide il centrodestra, Forza Italia è per il sì. Di tutto a tuo avviso la Lega, al governo ci torniamo il prima possibile, il MES lo fermiamo, assicura Matteo Salvini ironizzando. Quelli del MES sono i soldi del Monopoli. Quando giocavo da ragazzino ero ricchissimo, costruivo un sacco di alberghi, sono arrivato a 47 anni ma gli alberghi non li ho. Al di là della nostalgia di Salvini per Parco della Vittoria, scusate, un po' di difficoltà, non al coronavirus, ve lo assicuro. Insomma, soldi di fantasia, forse arriveranno l'anno prossimo, ecco, insomma, Salvini dice questa cosa. La Meloni rilancia, dice, è una trappola, l'Italia non deve caderci dentro, l'Europa lascia intendere che se l'Italia non accederà al MES, la trattativa sul Recovery Fund sarà più difficile, ci dice la Meloni. Insomma, l'ennesima conferma che il MES è in realtà uno strumento per controllare la nostra economia, no? Fare questi ricattucci. Eccetera, eccetera. C'è poi il grandissimo Andrea Del Mastro pure, no, che spinge sempre forte, lui capogruppo Fratelli d'Italia in commissione esteri alla Camera, che dice il cappio dorato si stringe attorno al collo di Conte e dell'Italia, il duo franco-tedesco ieri ha assestato un colpo micidiale alla nostra nazione, mentre Lagarde precisava che il recovery fund non è ancora pronto, Merkel sollecitava Conte a usare il MES. Difficile non immaginare una strategia coordinata per spingere l'Italia sul baratro del MES. È questa l'Europa della solidarietà bagheggiata da PD e Movimento 5 Stelle? La misura è colma. Conte proponga lo scioglimento del MES e avrà immediatamente 14 miliardi di euro degli italiani da utilizzare, vabbè, bla bla bla. Forza Italia come il PD invece, ovviamente, abbiamo qui la Gelmini che ci dice le risorse del MES ci sono convenienti e senza condizioni, è un peccato non usarle. Abbiamo una posizione di buon senso, svendiamo l'Italia, che ci frega, questo è quello che dice Maria Stella, Mary Star, Gelmini. La verità è che Conte se la prende con la Merkel, ma le divisioni sono tutte interne alla maggioranza. Insomma, beh, Forza Italia come al solito è super favorevole al MES, anche la Bernini si pronuncia, ecco, questa è un po' la situazione rispetto al MES. Appunto, c'è stato invece, ci sono da parte del centrodestra delle proteste. Poi il problema qual è? Sempre quello, insomma, che il centrodestra è una, non lo so, non uno spazio politico, vabbè, una coalizione politica però troppo eterogenea, perché soprattutto ormai quello che è un aspetto che è decisivo, determinante, anche qualificante, no, della propria politica, che è il rapporto con l'Unione Europea, con l'estero, con appunto le strutture sovranazionali, c'è un atteggiamento completamente opposto, cioè i Salvini e la Meloni che stanno lì comunque, almeno a parole, no, contestano la burocrazia europea, il MES, le cose, l'OMS, eccetera, poi invece c'hai Tajani e Berlusconi che stanno lì a, non lo so, insomma, non hanno sicuramente, ecco, lo stesso mordente, anzi, molto spesso hanno delle posizioni così, diciamo, come dire, boh, di sistema. Scusate, ma sto tentando di aprire un articolo, non ci riesco, ci sono riuscito, eccolo qui. Meloni dice la mascherina non sia un bavaglio, bella questa, l'avevo già sentita, forse dalle mascherine tricolori, il movimento spontaneo che ha incendiato le piazze negli ultimi 2-3 mesi, che appunto ha questo slogan, la mascherina non sia un bavaglio. Centrodestra in piazza contro Conte il 4 luglio, annuncia Giorgia Meloni, e quindi ci siamo, perché il 4 luglio quando è? Questo sabato qui, se non sbaglio, no? Le mascherine non possono diventare un bavaglio, così Giorgia Meloni sulla falsa riga dello slogan delle mascherine tricolori rilancia la manifestazione unitaria del centrodestra il 4 luglio a Roma. Saremo responsabili e distanziati, stiano certi, ma abbiamo assistito a ben altri assembramenti, dal 25 aprile alla piazza in ricordo di George Floyd, fino all'inaugurazione del ponte di Genova. Insomma, intervistata a Repubblica, fa il punto su sabato, dice le critiche vengono mosse guarda caso solo quando qualcuno manifesta contro il governo, non si può usare una pandemia per far tacere chi protesta. da qui a regime, avverte, il passo rischia di essere breve. Volevano ridurre le presenze a 1800 persone in una piazza da 14.000 metri quadri. Ho alzato la voce e adesso, guardi un po', la prefettura ne consente 4.200. Per quanto riguarda il governo giallo fucsia, contro cui il centrodestra scende di nuovo in piazza, dice la Meloni, è trascorso un mese, le cose sono andate solo a peggiorare. Questo governo deve andare a casa per la sua fragilità politica prima ancora che numerica. Sì, penso proprio che andranno sotto al Senato. Tra l'altro questo fatto del Senato è assolutamente interessante, perché se avete notato ci sono queste fughe continue, no, di grillini che vanno un po' nella Lega, un po' nel PD. E simili, insomma, l'EU, eccetera. E ovviamente, guarda caso, questo avviene, no? Sempre più ci avviciniamo al MES, no? Comunque una possibile approvazione da qua, non lo so, a qualche settimana, a qualche mese, e questo governo, insomma, ha una maggioranza sempre più scricchiolante al Senato, e quindi probabile che serviranno magari delle maggioranze anche diverse, o delle alleanze un po' più così, più spregiudicate, ecco. Quindi bisogna, ecco, monitorare questi cambi di casacca al Senato da parte dei 5 Stelle, che potrebbero non essere appunto così dei casi isolati o slegati, ma ci potrebbe essere anche una sorta di strategia. Da Conte nessun documento con le proposte da discutere, è quello che insomma denuncia la Meloni, così come aveva anche già denunciato il non invito agli Stati Generali, insomma, però il fatto che il centrodestra non viene coinvolto da questo governo, che poi dopo invece accusa il centrodestra stesso di non voler di non voler collaborare nel bene dell'Italia in questo momento grave. Nuove elezioni, unica strada, e Mattarella lo sa bene, dice la Meloni. Per quanto riguarda i possibili scenari, la leader dei Fratelli d'Italia è sicura, c'è solo una strada percorribile, e il Presidente della Repubblica lo sa bene. Nessuna maggioranza con numeri di questo Parlamento è in grado di affrontare con determinazione l'emergenza economica. La cosa più responsabile che si possa fare è indire nuove elezioni, anche con la legge elettorale attuale. Ora, ovviamente è chiaro che la Meloni ha ragione, no? dal suo punto di vista, e ovviamente c'è anche una convenienza politica, visto che Fratelli d'Italia è passato dal 4,4% delle elezioni politiche del 2018 a, non so, adesso addirittura un 14%, insomma, ha più che triplicato i consensi potenziali, e giustamente Giorgia Meloni vuole andare all'incasso pure per, no, certificare i differenti equilibri all'interno del centrodestra. Vabbè, insomma, quindi questo è un po' è il quadro politico. Io direi che vi ho ammorbato parecchio. A questo punto invece ci andiamo a sentire un pezzo giapponese, così un po', che se non sbaglio è una traccia della colonna sonora di Kill Bill, che è Shura no Ana di Meiko Kaji, penso che si pronunci così, tanto la riconoscerete. Niente, la volevo dedicare al buon Mario Vattani, che ha scritto un nuovo interessantissimo libro sul Sollevante, che appunto svelare il Giappone, e niente, ci andiamo a sentire Shura no Ana.
た川に遠ざかる旅の日が、いてた鶴は動かず泣いた。雨と風、冷えた水面にほつれ髪映し、涙さえ見せない蛇の目の傘ひとつ。恨みの道を行く女、心はどうに捨てました。縁のない言葉、恨みの川に身を委ね、女はどうに捨てました。
Eccoci qua, bentornati su Radio Bandiera Nera, sono sempre io, Davide Di Stefano, con voi fino alle ore 14 e niente, che dire, bellissima questa canzone così giapponese che ci fa evadere un po' da, non lo so, da questo caldo estivo e cittadino, almeno per me che sono all'interno di una città, sarebbe bello poter, non so, fuggire in qualche campagna. Vabbè, adesso parte le mie velleità rurali o bucoliche, andiamo un po' avanti a vedere cosa ci dice il piatto dell'ultimo. In questi minuti se è uscito qualcosa di nuovo, vi abbiamo insomma già un po' raccontato quello che è successo oggi a impazzare sui social sovranisti, come direbbe il buon Berizzi. C'è questa ragazza americana che ha dimostrato di avere molto, molto coraggio, che non si è inginocchiata durante l'inno mentre tutte quante le sue compagne di gioco si inginocchiavano, e invece lei è rimasta in piedi. E volevo dirvi, ecco, questo è un esempio di assoluto, ovviamente, come dire, coraggio, e soprattutto dimostra appunto di essere non conforme, così come non conforme è il blocco studentesco, che appunto è un movimento molto, molto bello. Sono un po' di parte perché ho avuto l'onore di fondarlo, questo movimento, insieme ad altri ragazzi, circa ormai 14 anni fa, madonna, sono vecchio, e ancora esiste, ancora c'è, ancora va avanti, e ha dimostrato appunto insomma di essere pronto anche rispetto a questa situazione di attualità che c'è ora, no? Il blocco studentesco a difesa dei monumenti contro i talebani antirazzisti, deve tornare la civiltà. Ieri c'è stato appunto questo blitz in tutti i monumenti, in moltissimi monumenti e statue in Italia, e appunto il blocco studentesco ha srotolato questi striscioni, hanno scritto "come il marmo reggeremo ora che l'Occidente cade", con tricolori, fumogeni tricolori, a difesa simbolica di questi monumenti, fermo restando che, ripeto, io penso che, scusate, mi permetto questa riflessione, in Italia credo che Black Lives Matter, la furia iconoclasta, eccetera, sia un po' più così smorzata. Anche sì, c'è la questione della statua di Montanelli, ma sembra un po' tutto vertere l'intorno, che non vuol dire che bisogna ovviamente tenere la guardia abbassata e dire no, queste sono cose da anglosassoni, qua in Italia noi abbiamo il culto del bello, dell'arte, della storia, però in parte secondo me è vero che forse siamo un po' più conservatori di natura, abbiamo sempre ovviamente questo feticcio, giustamente a volte anche troppo, diciamo così, smodato del passato, del nostro passato. Insomma, non lo so, cioè qui voglio dire, è la nazione appunto che fa interrogare, no? Il New York Times che siete, perché in Italia ci sono così tanti monumenti fascisti? Perché intanto perché il fascismo ha costruito buona parte di questa nazione, poi vai a buttare giù, non lo so, il Colosseo Quadrato, ma lo stesso obelisco di Mussolini che sta con la scritta Dux Mussolini che sta al Foro Italico, no? Che non passerebbe il vaglio della censura Facebook di oggi o dei social, verrebbe cancellato, invece è ancora lì, ma e sono anche pochi quelli che si azzardano a dire no, buttiamo giù, facciamo. Comunque, io volevo solo ribadire che se qualcuno domani gli venisse in mente di andare a imbrattare l'obelisco del Duce o a togliere i mosaici dell'opera Balilla dal Foro Italico, insomma, mi troverà così, ci troverà pronti a difenderlo anche fisicamente, e così come il marmo reggeremo ora che l'Occidente cade. Con questo messaggio centinaia di militanti del blocco studentesco sono scesi in piazza ieri sera, questo, scusa, quindi l'altro ieri sera, per ribadire la loro netta opposizione all'isterismo iconoclasta del Black Lives Matter e per ricordare che nessun giovane italiano dovrà mai inchinarsi per gli errori commessi da qualcun altro. Le nostre statue, questo è il pensiero dei ragazzi del fulmine cerchiato, non sono simboli da battere, ma insegne di libertà. Il blocco, esponendo uno striscione esposto in più di 100 città italiane, da nord al sud, vuole lanciare un monito verso chi in queste settimane si è reso ridicolo, sfregiando e deturpando simboli del nostro patrimonio italiano, prima che culturale ed artistico, di idee. Il riferimento alla vandalizzazione della statua di Indro Montanelli a Milano e al busto di Baldisserra a Roma, appunto, ovviamente ci sono stati anche in Italia, dicevo che ce ne sono stati meno magari rispetto a altri luoghi, appunto soprattutto in Inghilterra e negli Stati Uniti, però anche in Italia ci sono stati questi attacchi iconoclasti. La furia degli psicotici è politicamente corretto dopo aver trasvolato l'oceano Atlantico ed essere atterrata pure in Europa, insomma attecchisce anche a Roma. Gesti infami rivolti verso soggetti inanimati sulla scia di quella facile retorica antibianca che prende le mosse dal caso Floyd per invadere tutto il mondo con indignazione a buon mercato ed un'insana volontà di distruzione e rimozione della memoria bianca, prosegue il blocco, denunciando la lunga lista di follie scaturite dalle proteste per la morte di Floyd. Film messi all'indice, prodotti ritirati dal mercato, schiere di attori, giornalisti e sportivi in ginocchio in diretta televisiva, mentre l'Italia soffre e si inginocchia veramente alla crisi scatenata dalla pandemia. La colpa è sempre dell'antifascismo, appunto. Curiosamente, continua la nota, i principali fautori di questa distruzione avallata da media multinazionali non sono i neri ma proprio i bianchi. Infatti è dall'antifascismo militante internazionale che Black Lives Matter sta avendo i maggiori inchini e braccia di rinforzo alla rimozione. Non è più corretto parlare di sostituzione quindi, ma di rimozione, appunto, perché questi movimenti non hanno nulla da mettere al posto di Colombo se non un ennesimo spazio desertificato. Ciò che è in corso non è una lotta politica, magari legittima, contro la storia, contro Trump, appunto, ma una rivincita sistematica e meticolosa dei neri contro la memoria storica occidentale. Da Churchill a Montanelli, nessuno risparmiato dalla furia iconoclasta. Insomma, dalle statue si passerà all'eliminazione fisica, questo è quello che si chiede al blocco studentesco, no? Dicendo che in Sudafrica sta già avvenendo, insomma, l'Italia e l'Europa devono uscire da questa contraddizione che vede avallata la propria morte, in odio a se stessi, no? Questo è quello che dice il comunicato del blocco. E niente, se l'Occidente finalmente muore, risorgano l'Italia e l'Europa dalle tre ceneri. Qui deve tornare la vera civiltà, perché fin quando solo uno di noi sarà vivo, la speranza avrà i suoi tre colori, verde, bianco e rosso. Così termina il bel comunicato del blocco studentesco e niente, ecco, quindi con questa azione degli studenti del blocco studentesco, questa azione simbolica molto, mo, molto forte, molto giusta, molto, molto coraggiosa a difesa della nostra storia, io vi saluto perché insomma sono quasi le 14, siamo stati insieme anche oggi. in questa ora che ci viene concessa. E quindi sull'esempio del blocco studentesco e del portiere del calcio femminile americano, come si chiama? Samantha Resnack, mi pare. Io vi saluto e niente, ci risentiamo domani con il Primato Quotidiano, e noi ci andiamo ad ascoltare, non lo so, una canzone a caso che troverò adesso qui sulla... Ecco qui, ci andiamo ad ascoltare 00 Alfa, Stati d'Afa, un vecchio pezzo vintage che non fa mai male. Ciao a tutti e a domani.
Dernier, dans cette galère sans fin.